Andiamo avanti con la nostra lettura del capitolo 11 di Giovanni, da 17 a 27. Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro, che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia. E molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Gli rispose Marta: «So che risusciterà nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che deve venire nel mondo». Gesù è arrivato, ma non va nel villaggio a Betania, nella casa delle 2 sorelle, va direttamente al sepolcro. Anzi, qui non è ancora arrivato. Il versetto 17 anticipa un po' quello che verrà dopo. Non arriva ancora al sepolcro Gesù. Comunque Gesù trova questa situazione, che Lazzaro è già da 4 giorni nel sepolcro. Anzitutto notiamo come Gesù non va dalle sorelle, non va a consolarle per la morte, perché Gesù non si sente sconfitto di fronte alla morte, quindi non va a consolarle. Lo trova già da 4 giorni. Il numero 4 nella cultura biblica, noi sappiamo, è il numero della terra, di ciò che è terrestre. È un numero completo per ciò che riguarda la terra. Quindi 4 giorni nel sepolcro può avere o ha questo significato, che la morte ha la vittoria completa su tutto ciò che è terrestre, su ciò che è della terra. L'ultima cosa per questo mondo è la morte, per tutte le cose. Cieli e terra passeranno, dirà Gesù. Tutto verrà distrutto, tutto verrà disfatto. Persino anche il Tempio non resterà pietra su pietra. Quindi tutto ciò che è terreno, terrestre, è vinto dalla morte. 4 giorni nel sepolcro. La morte ha la sua vittoria, non soltanto sulla vita di Lazzaro, ma su tutto ciò che è di questo mondo. Naturalmente non per Gesù. Gesù sta arrivando proprio lì, nel luogo dove la morte ha vinto, dove la morte vince. Gesù sta arrivando proprio in questa situazione. E vedremo, Gesù è la novità assoluta, la buona notizia per questo mondo che è destinato a morire. Quindi questo mondo che è destinato a morire, a perire, riceve una buona notizia. E che notizia sarà? Che non deve disperare, perché c'è qualche cos'altro di più grande. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia. Il testo greco dice esattamente, mi pare, 15 stadi, che vuol dire un po' meno di 2 miglia, che vuol dire 3 chilometri all'incirca. E queste distanze corrispondono. Betania era quindi un sobborgo abbastanza vicino, in mezz'ora si arriva alla città, alle porte della città santa. In questa Betania Gesù si trovava come a casa propria, al sicuro anche qui, come era al sicuro nella Betania al di là del Giordano, dove si era rifugiato quando lo volevano uccidere. E anche in questa Betania Gesù, secondo il Vangelo di Matteo, ritorna, trascorre la notte, dopo che avrà fatto il suo ingresso in Gerusalemme e avrà purificato il Tempio, nel Vangelo di Matteo. Quindi per Gesù questo paese di Betania era un paese amico, dove si sentiva tranquillo anche a passare la notte. Molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. La differenza tra Gesù e i giudei. I giudei vengono da Marta e Maria per consolarle, perché i giudei lasciano le cose come stanno. La morte per loro è vittoria indiscutibile, cioè la morte ha la vittoria indiscutibile, non si può rimediare, non si può farci niente. Si piange e il pianto è l'unica cosa che può accompagnare la vita dell'uomo. Su questi giudei quindi regna la morte. I giudei vengono a fare le condoglianze, non possono fare null'altro, è il contrario di ciò che fa Gesù. Gesù non viene a fare le condoglianze, non si presenta nemmeno in casa, luogo di condoglianze. Gesù lo lascia, questo mondo dominato dalla morte, dove la morte regna sovrana e fa piangere e disperare. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta si muove verso Gesù, non attende che venga in casa. Gesù non ha questa intenzione di andare in casa, ma Marta non l'attende, si muove verso di lui, lui che sta venendo verso Lazzaro. E Marta, in questo suo uscire di casa, la sua intenzione non è quella di andare al sepolcro, ma quella di andare a Gesù. È Gesù che lei vuole incontrare. Questo andarsi incontro l'un l'altro, o meglio, qui è Marta che cerca di andare incontro a Gesù, che ha la sua meta ben precisa, indica anche un movimento non solo del suo corpo, delle sue gambe, ma anche un movimento interiore. Questo andare incontro a Gesù si sviluppa nel suo cuore un atteggiamento nuovo. Anche lei, quindi, per andare incontro a Gesù, per poter incontrare Gesù, deve abbandonare il luogo delle condoglianze. A Trento si direbbe il bar delle condoglianze, che è vicino al cimitero. Invece Maria sta seduta in casa, ma Gesù non entra a cercare Maria. Gesù aspetta che venga lei. Gesù non incontra le persone nel luogo delle condoglianze. Gesù non incontra le persone nel frastuono di chi piange la morte. Ricordate anche quando Gesù è andato dalla figlia di Gairo, ha fatto cacciare fuori tutti quelli che piangevano e quelli che si lamentavano. Gesù non entra, anche se Maria non esce. Questa differenza tra Marta e Maria ci lascia vedere come per ognuno i tempi sono diversi, i tempi dell'incontro con Gesù non sono uguali per tutti. Gesù che viene non incontra tutti allo stesso modo, qualcuno prima, qualcuno dopo. Qualcuno si lascia muovere prima, qualcuno ha bisogno di nuove sollecitazioni. Vedremo che sarà Marta stessa ad andare a chiamare la sorella. Quindi questo fatto ci può aiutare a rimanere nell'umiltà e nel non giudizio verso gli altri, perché ognuno ha i suoi tempi. Per ognuno ci sono dei modi diversi di incontrare Gesù, di accorgersi di Lui, di accoglierlo, di muoversi verso di Lui. Però per tutti il cammino è uguale. Marta ha dovuto alzarsi, uscire per incontrare Gesù. Anche Maria dovrà alzarsi e uscire per incontrarlo. Quindi ci sono nell'incontro con Gesù ci sono delle caratteristiche uguali per tutti, dei modi uguali per tutti, anche se i tempi non sono gli stessi e anche se le circostanze non sono le stesse. Qui Marta non ha bisogno che nessuno la chiami, lei sa che viene Gesù e va, nessuno la chiama. Maria invece bisogna chiamarla, vedremo continuando. Quando arriva a incontrare Gesù, Marta è la prima che apre la bocca. Voi non vi meravigliate di certo, no? È lei la prima a parlare. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. È un rimprovero che gli viene fuori. Si potrebbe dire che sotto questo leggero rimprovero c'è un giudizio, forse un'accusa, non sei un buon amico. Lei si aspettava, abbiamo visto, che per amicizia Gesù si sarebbe mosso. Mi hai lasciata soffrire tanto e mi lasci soffrire ancora perché è morto. Qui vediamo, sentiamo che queste parole rivolte a Gesù sono parole di ignoranza, che Marta non sa quello che ha nel cuore Gesù. Quindi sentiamo da questo parlare immediato di Marta l'importanza invece dell'ascolto. Se Marta avesse ascoltato quello che Gesù avrebbe potuto o voluto dirle, certo non avrebbe più parlato così. Ma Marta vuol parlare prima di ascoltare. C'è nella Bibbia questo proverbio, a un certo punto, non so se nel libro dei proverbi o del Siracide o della Sapienza, prima di parlare impara. Quindi prima di parlare bisogna ascoltare. Prima di rivolgere la tua parola a Dio, ascoltalo. Poi parlerai diverso. Prima di rivolgere la parola a Gesù, ascoltalo. Se lui ti incontra, vuol dire che ha qualcosa da dirti, qualcosa di diverso da quello che tu ti aspetti. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Mi Marta è capace solo di aspettare la guarigione da Gesù, niente di più. È sicura che Gesù avrebbe potuto impedire la morte, ma solo che Gesù sarebbe capace di impedire la morte prima che venga, non di vincere la morte dopo. Quindi Marta è sicura che Gesù non ha alcun potere sulla morte, che anche lui è sconfitto dalla morte, che anche lui è sottomesso alla morte come tutti gli altri. Se mio fratello fosse stato qui, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Quindi vediamo da questo parlare di Marta che lei conosce Gesù solo fino a un certo punto, cioè non lo conosce del tutto. la cosa più grande, più importante di Gesù, Marta non la conosce. Lei pensa appunto che lui sia uno capace di allontanare la morte di qualche giorno, di qualche anno, e nient'altro. Ma so, aggiunge Marta, anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà. Cioè Marta professa ancora quella sua fiducia in Gesù che aveva prima. Lo rimprovera, sì, però dice: so che sei ancora un profeta, uno che è esaudito da Dio, la cui preghiera viene ascoltata. Lo so, Marta non pensa alla risurrezione di suo fratello, lo vedremo più avanti, cerca di impedirgli addirittura di togliere la pietra. No. So che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà. Crede che Gesù è un santo che viene esaudito del tutto dal Padre. Anche qui noi vediamo che Marta non conosce Gesù. Perché Gesù non è uno che ottiene qualcosa dal Padre. Ma Gesù è uno col Padre, aveva detto lui. Il Padre è in me e io nel Padre. Quindi Gesù non è uno che ottiene qualcosa, o che ottiene anche tutto dal Padre, ma è uno che agisce col Padre, è uno che fa quello che vede fare dal Padre. Gesù vede che il Padre dà la vita, Gesù dà la vita a chi vuole, con libertà, quindi uguale come il Padre. Gesù si era rivelato così in vari momenti, sempre in questo Vangelo. Se volete poi andarveli a trovare, vi dico alcuni passi, soprattutto al capitolo 5, al versetto 21, come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, e voi ne resterete meravigliati. Qui è 5, 20 e 21. Poi anche nel capitolo che abbiamo già ascoltato, il capitolo 10, al versetto 30, avevamo letto così: io e il Padre siamo una cosa sola, appunto siamo. Quindi Gesù non è colui che ottiene qualcosa, ma è colui che agisce insieme al Padre, che fa le stesse cose che fa il Padre. Anche prima ancora, nel discorso che Gesù ha rivolto a Nicodemo, 3:35, il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Gli ha dato in mano ogni cosa. Quindi il Figlio può fare tutto senza chiedere di volta in volta al Padre, perché il Padre gli ha dato in mano ogni cosa. Altrove è scritto: a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Marta non conosce ancora Gesù in questo modo, lo pensa come un uomo che è ascoltato da Dio. Gesù invece è uno col Padre, sempre agisce col Padre e quindi dà la vita col Padre. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. È la prima parola che Gesù rivolge a Marta. Gesù vuol darle speranza. Tuo fratello risusciterà. Vuole svegliare in Marta un qualcosa di nuovo, una novità, e dà una buona notizia. Ma Marta non la accoglie come buona notizia. Marta prende queste parole di Gesù come quelle che le avevano detto i giudei che erano venuti a consolarla, a farle le condoglianze. Certo, tutti i buoni farisei credevano nella risurrezione alla fine dei tempi, e quindi tutti le dicevano: sta tranquilla, vedrai, tuo fratello risorgerà, come risorgeremo anche noi, ci ritroveremo insieme in paradiso, e giù pianti. Quindi questa parola aveva nel cuore di Marta, risvegliava l'eco delle parole che gli dicevano tutti. Le potevano sembrare parole uguali a quelle degli altri, che non hanno conseguenze, parole così imparate, che una bella notizia risorgerà, però intanto piango, intanto continuo il mio lamento. Quindi una bella notizia senza nessuna conseguenza. Ma qui questa parola non è quella delle condoglianze normali, la dice Gesù, quindi ha un valore nuovo, anche se Marta ancora non lo comprende e risponde: so che risusciterà nell'ultimo giorno. Sono 4 giorni che me lo dicono tutti quelli che vengono a trovarmi, lo so, sapevo anche prima, una cosa che si sa, ma che non arriva al cuore. Si sta con la mente, ma nel cuore non porta frutto. So che risusciterà, però intanto io piango. Quindi è una fede o una credenza, ma che non tocca la vita. La fede di Marta qui è quella imparata e che non dà frutto. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Ecco di nuovo il linguaggio di rivelazione. Gesù che si rivela. Rivela la propria unità con Dio, la propria divinità. Io sono. È l'essere di Dio che si esprime così. Io sono la risurrezione e la vita. Qui gli studiosi tradurrebbero così, in maniera non letterale, ma in maniera più vicina al significato che Gesù deve aver dato a queste parole. Io sono la risurrezione perché sono la vita. Cioè Gesù è la vita, per questo è risurrezione per quelli che sono morti. Per se stesso Gesù non è risurrezione, perché lui non è morto. Quindi lui è risurrezione per chi è morto. Io sono la risurrezione perché sono la vita. Ecco la rivelazione di Gesù. È lui la vita. La vita dell'uomo non è il poter muovere le mani o il poter formulare dei pensieri, il muovere la lingua. Questa non è ancora vita dell'uomo. Tante persone riescono a muovere le mani, a muovere la lingua, a formulare pensieri, eppure sono morti interiormente, non hanno nulla, nulla da dare, non sono capaci di ricevere, non hanno qualcosa che dà loro speranza per l'eternità, ma rimangono schiavi della morte e quindi in una disperazione abbastanza continua. Quindi l'uomo ha bisogno di una, deve poter avere una vita diversa che vada oltre a queste realtà materiali. Io sono la vita. La vita fisica nostra fa parte ancora del regno della morte. La nostra vita fisica, materiale, fa parte di quel numero 4 che è vinto dalla morte. Ma Gesù viene proprio per tirar fuori l'uomo da questo regno della morte e per porlo nel regno della vita. Gesù è colui che dà la vita, e già adesso, non chissà quando. Così chi accoglie Gesù, che è la vita, chi vive con Lui, chi vive la sua vita, chi vive in rapporto con Gesù, chi vive unito a Lui, sperimenta che la vita di questo mondo e anche la morte cambia aspetto. Anche la morte fisica che rimane non è più morte, non è più qualcosa che fa paura, diventa un passaggio che il rapporto con Gesù è eterno, non può venire sotto, nessuno lo tratterà dalla mia mano, non può venire distrutto. Quindi la morte fisica diventa un passaggio, Gesù l'ha chiamata sonno, abbiamo visto, per Lazzaro. Io sono la risurrezione perché sono la vita. Con l'annuncio di Gesù non è l'annuncio di qualche cosa. La buona notizia che dà Gesù non è la notizia che arriverà qualcosa, ma è Lui stesso, la sua vita, la sua presenza, è buona notizia. E chi si mette in rapporto con Lui, chi lo accoglie, vive già la nuova vita, che non è più distrutta da nessuno, non c'è più morte per quella vita, perché io sono la vita. San Paolo riprende questa certezza di Gesù quando nella lettera ai Romani, al capitolo 6, al versetto 4, dice: per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a Lui nella morte, per mezzo del battesimo. Perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Vita nuova. E questa parola, vita nuova, c'è molte volte nelle lettere dell'Apostolo. Vita nuova, cioè vita diversa. Non è quella di prima. Non ha le caratteristiche di quella di prima, ha altre caratteristiche. Vita nuova. La vita del cristiano, del battezzato, è una vita nuova, è diversa, perché è uno che ha accolto Gesù e quindi ha speranze nuove, certezze nuove, prospettive nuove. È una vita nuova. Nella lettera ai Colossesi, all'inizio del capitolo 3, dice ancora la stessa cosa. Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi siete morti, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Siete già morti alla vita di questo mondo, a quella vita che muore. Non vi interessa più, siete morti. Non vi occupa più il cuore quella vita che muore. Non vi domina più. Invece avete in voi un'altra vita, la vostra vita, che è Gesù Cristo, è nascosta in Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra vita è Gesù, e questo lo sperimenta ognuno che comincia a vivere in rapporto con Gesù, sente che sta vivendo una vita nuova che vince le barriere poste dalla morte fisica, la quale morte fisica comincia a porre le sue barriere con le malattie, con le delusioni, con le cose che passano, che si rompono, che si perdono, eccetera. Io sono la risurrezione e la vita. Ed ecco che Gesù spiega come chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chi crede in me. E cos'è questo credere in me? Credere in Gesù vuol dire dar fiducia a Lui, non dar fiducia ai Suoi miracoli, alle Sue capacità, alle Sue parole. Troppo poco. A Lui dar fiducia. Uno che dà fiducia alle sue parole, soltanto cosa fa? Prima ascolta per vedere se sono vere, dopo dice, ah sì, vedo che sono belle, quindi ti credo. Allora quello crede ancora in se stesso. Credere in Gesù vuol dire dargli fiducia anche quando parla e io non capisco, o io ho esperienze diverse. Dar fiducia a Gesù vuol dire dar fiducia a Lui, qualunque cosa mi dirà, anche se non mi dice niente. Chi crede in me, anche se muore, cioè anche se la sua vita, questo mondo va verso la fine, vivrà, cioè non sarà più condizionato né dal corpo né dal tempo, vivrà. E noi vediamo la verità di queste parole nella vita dei martiri o nella vita dei santi e anche nella nostra vita, perché quando viviamo in rapporto con Gesù gli diamo fiducia, anche se ci trovassimo a letto o in un letto d'ospedale o ci trovassimo in una situazione di disperazione, ma viviamo il nostro rapporto con Gesù, possiamo stare tranquilli e sereni, che ci è capitato, vi è capitato, e quindi vediamo che è vero, vivrà, anche se muore, anche se in lui sorgono e ci sono tutti i sintomi della morte. Chiunque vive e crede in me, cioè chiunque vive in me e crede in me, non morrà in eterno. O chiunque vive perché sta credendo in me. Quindi chi ha questa vita, che sono io, dice Gesù qui, non morrà in eterno. Qui una parola, cioè una lettura di questa parola di Gesù può essere in contrasto con quello che dicevano i giudei, i quali dicevano che bisogna essere giudeo, bisogna essere osservante della legge, allora si ha la vita. E quindi uno che vive con questi pensieri, con queste convinzioni, diventa facilmente un ipocrita, cioè uno che si vanta di se stesso perché è osservante e disprezza gli altri perché non sono osservanti. La vita eterna, la vita piena, la vita di Dio non sta in questo, dice Gesù, ma chiunque vive credendo in me, questi non morirà. Quindi non è più la legge Gesù la compie nella sua vita, quindi credere in Gesù vuol dire portare a termine anche la fede nella legge e l'amore alla legge come parola di Dio. Ma questo è il punto, chiunque vive e crede in me, o vive credendo in me, non morrà in eterno. Ecco, questa è una parola di cui noi abbiamo bisogno continuamente, proprio per non lasciarci dominare dalla morte e da tutto ciò che passa. Chi vive credendo in me. Credi tu questo? Gesù non si limita a presentarsi, a rivelarsi chi è, ma pone la domanda precisa e personale a Marta, a tu per tu. Credi tu? Hai fiducia tu in me? In me? Quindi non, se tu hai fiducia in me, non mi brontoli più. Credi tu questo? E Gesù fa sempre così, questa domanda personale ce la dobbiamo lasciare rivolgere. Perché Gesù non parla tanto per parlare, ma parla per svegliare una risposta. Quando Gesù parla, non parla come ad una folla, ma anche parlasse ad una folla, alla fine la risposta è personale. E noi abbiamo visto e vedremo che quando Gesù ha tanta gente davanti a sé e parla, la risposta qual è? È sempre chi dice di sì e chi dice di no. Chi accoglie e chi giudica, non accoglie. Quindi è sempre personale. Davanti a Gesù siamo interpellati nella nostra individualità, nella nostra personalità. Credi tu questo? E Marta risponde. Risponde quasi, come dire, Marta fa la sua professione di fede, che non è una risposta a queste parole di Gesù. Però è una professione di fede piena e perfetta. Poi Gesù quindi ritornerà, dopo vedremo, ritornerà su queste sue parole per far vedere a Marta o per aiutarla a dare una risposta anche a questa domanda precisa. Marta risponde qual è la sua fede, ed è la fede perfetta, perché corrisponde a quella fede che l'Apostolo Giovanni vuole risvegliare scrivendo il Vangelo. Lo scopo per cui Giovanni scrive il Vangelo qual è? Lo trovate al capitolo 20, alla fine del capitolo 20. Questi segni sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Ed ecco Marta cosa risponde. Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che deve venire nel mondo. Marta non risponde, credo che tu sei la vita, che chi crede in te non muore. Ma però la risposta di Marta è ugualmente la risposta della fede piena. Io credo che tu, o io ho creduto, che tu sei il Cristo. E il Cristo vuol dire l'unto di Dio, il consacrato da Dio. Quindi il nuovo Tempio, del quale si stava celebrando, o si era celebrata la consacrazione. Tu sei il Cristo, il Messia, vuol dire colui che vi è mandato dal Padre. Il Figlio di Dio, cioè colui che ha l'amore del Padre pienamente, continuamente, non in maniera occasionale, come noi, come gli uomini, ma continuamente e pienamente, che ha il rapporto col Padre in maniera perfetta, completa, che riceve la vita dal Padre continuamente, il Figlio di Dio, che deve venire o che sta venendo nel mondo. E questo che sta venendo nel mondo è che viene nel mondo, che deve venire nel mondo, è l'espressione dei profeti che hanno annunciato colui che deve venire. Quindi questa fede di Marta è agganciata alle profezie, non è una fede, non è una coscienza, quella di Marta, inventata da lei, ma è in linea appoggiata sulla tradizione delle profezie. Quindi è veramente questa espressione di Marta una espressione di una della fede più bella. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, quello che deve venire. Quindi la conseguenza di questa fede, se ci fosse una conseguenza, ma vedremo che la conseguenza viene un po' alla volta, dovrebbe essere una piena fiducia nella persona. Marta sarà capace ancora di resistere alle parole di Gesù. No? Quindi c'è ancora un po' di distacco tra l'esprimere, il capire e il sapere, il credere e poi il vivere di conseguenza. C'è sempre un po' di distacco anche tra la nostra fede, noi chiamiamo Dio, so che sei mio Padre, e dopo ancora mi preoccupo delle cose, vuol dire che questa fede, che vorremmo avere anche piena, non ha ancora tutto il suo potere sulla nostra vita e bisogna guadagnarlo un po' alla volta, esercitandoci. Dobbiamo superare difficoltà e ostacoli inferiori a noi per far sì che questa fede che abbiamo diventi e ci prenda veramente del tutto. Così anche la fede di Marta c'è, anche se ancora non è ancora pienamente incarnata nella sua vita, nelle sue reazioni, nei suoi modi di essere. Marta non risponde alla domanda di Gesù proprio direttamente, perché Marta non sa ancora cos'è la vita, anche se già la gode, perché già gode il rapporto con Gesù. Qui Marta, esprimendo questa fede, esprimendola così la sua fede, fa anche un qualcosa di diverso. Lei esprime una fede più grande di quello che capisce con la sua mente, perché questa fede è la fede perfetta e quindi vuol dire che Marta gode già di un rapporto con Gesù bello e pieno, anche se ancora non è arrivata a capire che Gesù è la vita e la vita eterna. Quindi noi possiamo anche vivere una fede più grande di quella che comprendiamo. Non so se rendo l'idea. Da una parte abbiamo una fede che non ci coinvolge ancora del tutto, dobbiamo maturare, dobbiamo crescere, sviluppare, lasciarla incarnare di più. Dall'altra, la fede che esprimiamo è ancora più grande perché è un dono di Dio. Noi ancora non la comprendiamo. Marta ancora non ha capito del tutto, eppure già gode della vita. Tanti doni di Dio, la vita con Lui già la godiamo anche se ancora non la comprendiamo, perché la fede è sempre dono del Padre. Gesù aveva detto a Pietro, quando aveva manifestato la sua fede: beato te, perché queste cose non è stata la carne o il sangue a rivelartelo, ma il Padre mio che è nei cieli. Cioè la fede che tu hai non è frutto di tuoi ragionamenti, non è frutto di condizionamenti esteriori, ma è dono che ti viene fatto direttamente dall'alto. E qui dentro questo colloquio di Gesù con Marta e la risposta di Marta, noi troviamo un po' tutte queste, questa bellezza della fede, che è un dono che magari abbiamo senza saperlo e che quello che sappiamo ancora non ci coinvolge del tutto, proprio perché ci supera, e noi dobbiamo lasciarci trasportare, esercitare in questo dono, lasciarci coinvolgere. Ecco, come ho già detto le altre volte, anche stavolta rileggetevi il brano 2 o 3 volte e poi fermatevi con qualche frase e ripetetevela, in modo che plasmi il vostro essere dall'interno, il vostro essere e non solo la vostra mente. Quindi non preoccupatevi di capire, lasciate che questa parola lavori dentro, anche se non sapete come. Sia lodato Gesù Cristo.